Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda il podcast Non volare, ma viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile.
Benvenuti, io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast Non volare ma viaggiare, che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger o di una guida turistica che ci guida in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. In questa puntata, in onda anche su mooditaliaradio.it, ad accompagnarci è Stefania Contini, guida turistica del network Posti e Pasti, una rete di oltre 60 guide abilitate selezionate operanti in Italia, Europa e New York, a disposizione di privati e aziende per visite guidate, escursioni, tour interattivi, degustazioni e visite didattiche personalizzate. Per conoscere l'attività del network potete, e quindi usufruire anche di sconti e convenzioni, potete collegarvi al sito postiepasti.com o seguirli sui canali social o iscrivendovi alla newsletter. Ed è grazie, come sempre, ringrazio Greta Leone che ci ha dato la possibilità di questa unione tra due realtà che sono il podcast Non volare ma viaggiare e il network Posti e Pasti, che ci dà la possibilità di avere ospiti delle grandissime guide e delle grandissime persone. Con noi c'è Stefania e visiteremo Cagliari e la foresta dei Sette Fratelli. Benvenuta Stefania e grazie di aver accettato il mio invito a condurci in questo viaggio virtuale.
Buongiorno a tutti, grazie Ninni per l'occasione, direi anche grazie a Greta che è lei che ci ha dato un po' questa possibilità di dritta. Sì, io sono più precisamente una guida escursionistica piuttosto che turistica, dato che da noi le categorie sono separate a livello regionale. E vivo in Sardegna, vivo a sud-est di Cagliari e lavoro in Sardegna prevalentemente nel centro sud dell'isola. Infatti oggi vi parlo di un'area che è quella abbastanza vicina all'area in cui io vivo, che è un'area turisticamente non particolarmente conosciuta, nel senso che io sto in una zona collinare, quindi un pochino interna, anche se a brevissima distanza dalla città, parliamo di mezz'oretta di auto, 25 chilometri, quindi insomma le distanze sono relative.
Ravvicinate.
Esattamente, ciò non toglie che questa sia un'area appunto molto, molto ricca sia dal punto di vista ambientale che anche dal punto di vista storico-archeologico. Abbiamo davvero tanti piccoli tesori, come vi ripeto, poco conosciuti.
Prima di iniziare il viaggio, mi ha stupito, sì. Ti definisci una naturalista innamorata della mia terra, ovvero la Sardegna. C'è tutto dentro questa definizione.
Sì, credo che questa insomma racconti un po' di me senza fare come dire troppi cenni biografici, però io sin da bambina sono stata davvero innamorata della mia isola, un po' sicuramente perché appunto figlia di sardi, peraltro sardi dell'interno entrambi, non della città, io sono nata a Cagliari, però questo secondo me ha influenzato fortemente. I miei genitori ci portavano sin da piccoli a visitare l'isola, sì, anche la penisola, come diciamo noi il continente, insomma, o altri stati, non in Italia, voglio dire, ma ogni anno comunque si faceva un giro almeno di una settimana a conoscere la nostra realtà, e questo secondo me pian piano ha proprio scavato dentro di me questo grande amore per la mia terra, ecco.
Quindi visiteremo Cagliari, perché ci farei fare un giro per Cagliari, e questa foresta demaniale Sette Fratelli si trova nella regione Sarrabus, dico giusto?
Sarrabus.
Noi abbiamo sempre gli accenti per me
un po' così, ma per tutti.
E faremo un itinerario, seguiremo un itinerario di 3 giorni.
Sì. Allora, verosimilmente chi viene da fuori, voglio dire da fuori dell'isola, che sia italiano o straniero, deve arrivare o via nave o via aereo, non abbiamo altre alternative se non isola. Uno dei porti, aeroporti principali in Sardegna sono quelli appunto di Cagliari, per cui sia che arriviate via mare o via aerea, raggiungerete la città, verosimilmente. Cagliari è una città città molto bella, che sta diventando sempre più bella negli ultimi anni, devo dire. Le diverse giunte che si sono, diciamo, avvicendate hanno lasciato dei segni. Non scendiamo, insomma, in valutazioni politiche,
Politica
però,
che non ci interessa.
esatto, però comunque la città si è sicuramente arricchita, è venuta, diciamo, un po' più incontro alle esigenze di quelle che sono i turisti, anche se chiaramente dobbiamo stare sempre attenti ai fenomeni dell'overtourism o di calate eccessive, no? Da un punto di vista numerico. Parlo per esempio degli afflussi di crociere che sono diventati importanti negli ultimi anni a Cagliari, Cagliari città, perché sapete, con la situazione politica del Nord Africa abbastanza pericolosa, tutto questo ha convogliato le crociere, le ha un po' dirottate ecco, nel Mediterraneo e Cagliari ha usufruito fortemente.
Beh,
Quindi
anche se si tratta di un turismo veramente mordi e fuggi, perché poi non
esatto.
parliamo di un giorno e vai via, ma parliamo di
Esatto.
ore.
Sì, di ore. C'è un minimo di organizzazione diciamo, di attività, oltre che di visita della città. La città si presenta proprio affacciata nel Golfo, che è il Golfo degli Angeli, cosiddetto. Questo nome deriva da una leggenda secondo la quale, ve la abbrevio, dopo la creazione del mondo, gli angeli, una volta che Dio aveva finito di creare l'isola, gli avrebbero chiesto di vivere in un luogo e loro, dopo aver, come dire, svolazzato sul globo, avevano
Hanno scelto la
avvistato il
Sardegna,
Golfo e quindi il Golfo di
il
Cagliari
Golfo
si
di
chiama
Cagliari.
Golfo degli Angeli, esattamente. Quindi noi ci, come dire, ci pregiamo di avere il golfo più bello del mondo, insomma, e ovviamente tutto questo è semplicemente un racconto. Noi in Sardegna abbiamo una forte tradizione di leggende che in parte ovviamente sono fantasie, però si basano sempre su un qualcosina, poi vedremo questo anche per la foresta dei Sette Fratelli. È davvero un intreccio molto interessante tra dati che hanno un riscontro storico e invece, diciamo, l'elaborazione del racconto pittoresco e insomma che spesso ha delle basi anche più di credenze, anche
Consolidate.
religiose. Esattamente. E quindi arrivate a Cagliari in aereo o in nave e vedrete la città affacciata sul golfo. La città di Cagliari ha una parte antica cosiddetta, che risale diciamo al periodo dei Pisani, quindi intorno al 1003, che ha sostituito la vecchia città che era affacciata sulla laguna e che però venne distrutta dai Pisani stessi. E questa città vecchia ha proprio una muratura che la circonda tutta e che quindi permette di camminare in questi vicoli che sono ancora rimasti esattamente con la stessa struttura. All'interno della città vecchia abbiamo sia antichi palazzi, ma anche per esempio il museo archeologico e una serie, la cattedrale, una serie di edifici storici davvero belli e interessanti. Per venire incontro, diciamo, alle esigenze dei turisti, sono sorte una serie di botteghe anche di lavorazioni e di piccoli musei che rendono anche la visita per il turista ancora più interessante. In queste viuzze è bene girare a piedi. Una
Ecco,
parte.
una cosa importante,
Sì.
giriamo per Cagliari, è facilmente visitabile a piedi o dobbiamo spostarci per forza o con mezzi pubblici o con auto?
Allora, se noi per esempio arriviamo al porto per capirci, oppure arriviamo in aeroporto, arrivando al porto siamo veramente a 5 minuti
A
dalla zona
piedi.
centrale a piedi, mentre dall'aeroporto esiste comunque un trenino che ti porta in città vicino al porto, quindi stiamo parlando di 10 minuti a piedi per poi entrare nella quartiere dietro il porto, la cosiddetta marina, e poi poco più. Diciamo altri 10 minuti di cammino e siamo nel quartiere storico che noi chiamiamo il castello, ok? Proprio perché è una specie di fortezza. Quindi si gira da questo punto di vista senza problemi. Se invece, per esempio, parliamo di qualche turista che sta arrivando a Cagliari, per esempio dal Nord Sardegna o da Olbia, no? o da Alghero, questa persona potrà trovare dei parcheggi, per esempio, nella zona Fiera, che è veramente a 10 minuti dal quartiere della Marina, appunto della zona del porto. Quindi diciamo che Personalmente consiglio di girare la città a piedi, di avvicinarsi, anche perché al centro è complicato trovare parcheggi. La città non ha grandi parcheggi in centro e quindi è molto più godibile, più facile
A piedi.
girarla a piedi,
Ma tra
assolutamente.
l'altro, se è tutto facilmente raggiungibile, non pensiamo che un minuto trovi tutto, però se è
Esatto.
tutto raggiungibile a piedi, anche
Il
perché stiamo
centro.
decidendo di fare una 3 giorni, quindi suppongo che almeno un giorno e mezzo lo dedicheremo a Cagliari.
Certo, per esempio possiamo girare una giornata, dopodiché, appunto, vi dicevo prima, Cagliari si sta modificando un po' per venire incontro alle esigenze dei turisti, per esempio, ma anche per gli stessi residenti sono stati creati, per esempio, dei camminamenti che vanno dal porto sino alla zona del Poetto, che è la nostra spiaggia della città. È possibile proprio arrivarci a piedi con una passeggiata lunghetta di qualche chilometro, parliamo di 4-5 chilometri, ma è comunque una passeggiata, diciamo, sul litorale molto molto godibile, ecco, che passa anche per lo stagno di Molentargius, che è uno dei due stagni che circondano Cagliari. Lo stagno è addirittura un parco naturale regionale, che ha probabilmente un po' dappertutto conosciuto, particolarmente per il fenicottero rosa che nidifica in città, ma ha veramente tantissime altre specie ornitiche importanti, tra cui una curiosità, un pellicano, che non è una specie nostra, ma è un individuo che, poverino, è arrivato giovane e in seguito a una tempesta è stato un po', diciamo,
Spinto.
sbalestrato. Sì, in città, se non che essendo molto piccolo, quando il resto del gruppo è ripartito, è rimasto solitario qui, ma l'altro giorno è stato avvistato un altro pellicano che quindi probabilmente riuscirà a fargli compagnia. Ci auguriamo tutti che sia una femmina, perché l'altro è un maschio, così magari non è che diciamo che.
Una sorta di mascotte per la città.
Esattamente, che ogni tanto si avvista all'interno del parco. Che insomma è un'altra delle cose abbastanza belle, di grande interesse da vedere a Cagliari.
Tra
Poi,
l'altro c'è un buon numero di fenicotteri rosa.
sì, no, beh, noi il fenicottero lo abbiamo tutto l'anno, però
Sì,
gli animali si
tra l'altro sceglie
avvicinano.
di nidificare
Sì,
diciamo,
esatto.
in quello stagno.
Sì, anzi abbiamo avuto anche nidificazioni nell'altro stagno, che è quello di Santa Gilla, che sta a ovest di Cagliari, però lo stagno di Molentargio sembra essere, come dire, preferito, il numero di nidificazioni è maggiore, anche gli anni in cui ormai la specie si è adattata e utilizza lo
E sono
stagno.
state create diverse postazioni di birdwatching.
Allora, abbiamo delle postazioni, devo dirti non moltissime, in questo siamo un attimino a rilento, però per esempio c'è una bella postazione di osservazione di tutto lo stagno in uno dei colli di Cagliari. Anche Cagliari ha una serie di colli, e questo colle si chiama Monte Urpinus, sarebbe il Monte della Volpe nella nostra lingua, e c'è una sorta di belvedere che si affaccia da un lato sullo stagno e poi sul litorale della spiaggia del Poetto, mentre dall'altro lato vede la città vecchia. Quindi un punto panoramico molto bello, dove in genere, che so, ci si può fermare, per esempio, per una pausa a pranzo veloce, per un panino o insomma un pasto molto veloce, perché c'è anche qualcuno che offre, che organizza tutto questo. Poi ovviamente Cagliari, essendo città di mare, è una città dove si mangia bene pesce e tutto ciò che è di mare. Per gli amanti di queste cose ci
Indubbiamente.
sono insomma moltissimi ristoranti sia verso il mare che nella città stessa.
La cosa bella è che Cagliari è, diciamo, è costruita su una roccia in pratica,
Sui calcari,
sui
sì.
calcari. Difatti da qua credo che arrivi il vero nome, perché si chiama Cagliari, perché anticamente si chiamava Carr, se non erro, che significava pietra e roccia. Quindi da quel punto sarebbe formato così Carali, che significherebbe località rocciosa. Ma queste sono delle indicazioni e delle
Probabilmente
cose
sì.
che ho trovato
Sì.
girando su internet e che ci stanno. Perché poi guardando
Certo.
la conformazione di Cagliari è proprio così, è una località rocciosa.
Esatto. Una delle colline, diciamo, che abbiamo a Cagliari e che delimita la spiaggia, che appunto noi chiamiamo il Poetto, è la cosiddetta Sella del Diavolo, che è una collina che ha proprio questa forma di una sella, sempre legata a una bella leggenda che racconta che il diavolo fece guerra agli angeli che si erano installati nel golfo. E questa guerra finì ovviamente con come dire,
Sconfitta.
la sconfitta del diavolo, del suo corteo. Questi vennero tutti sbalzati nel mare e quindi sprofondarono negli abissi e morirono, ma la sella del diavolo cadde sulla terraferma diventando roccia e quindi segnando per sempre questa collina. È possibile fare una bella passeggiata su questa collina dove ci sono resti di antiche civiltà, quindi ci sono segni, qualcuno sostiene anche dell'epoca nuragica, ma sicuramente dell'epoca fenicia, romana e poi più tardi anche bizantina. Sono stati trovati proprio le fondamenta di una chiesa bizantina dedicata a Sant'Elia, che è diciamo, il titolare di una collina lì
Ed è
vicino.
il colle di Sant'Elia. Che
Esattamente, il colle di
poi
Sant'Elia.
la Sella del Diavolo cioè occupa proprio il centro esatto del Golfo degli Angeli.
Esatto, sì. Ed è insomma veramente un luogo dal punto di vista panoramico ambientale davvero bello e interessante,
E
insomma si
difatti
fanno.
è meta di escursioni.
Sì,
Sempre
assolutamente.
rimanendo sul fatto che a pochi passi dalla città e quindi facendo le passeggiate, quindi facendo del trekking, si può andare a visitare.
Esatto. Insomma, le modalità
Ah,
per
scusa,
camminare.
per quanto riguarda invece la parte notturna, è sempre visitabile? Sorprende o no?
Allora, dal punto di vista, diciamo, come dire, del dopocena, come lo chiamiamo noi, o comunque dalla cena in poi, ci sono dei quartieri, sia nel periodo estivo che invernale, nei quali queste attività, diciamo, sono un po' più intense. E, per esempio, c'è la piazza Yen, che è una delle
Più
piazze che sta
famose.
subito fuori dalle mura, quindi tra il porto e la città vecchia, diciamo a 10 minuti a piedi dal porto, non di più. In questa zona c'è la cosiddetta movida per i ragazzi, quindi ci sono dei locali con la musica anche all'aperto, anche nel periodo invernale, perché insomma da noi non è poi così freddo, ci sono le stufe a fungo, quindi i locali hanno spesso e volentieri attività anche all'aperto. E poi ci sono
Ed è nel
nella.
quartiere di Stampace, sempre con
Esatto,
gli accenti, io
sì,
non so se becco
esattamente,
quello
è
giusto.
giusto, questo è
Stavolta
giustissimo.
l'ho fatta buona, dai.
Perfetto. E in questa zona ci sono diversi locali, sia ristoranti che anche dei bar, semplicemente magari mangi qualcosa un po' veloce, proprio in continuità anche in diverse strade, per esempio il corso Vittorio Emanuele, che in parte è chiuso al traffico auto e quindi aperto solo ai pedoni, dove ci sono tanti ristorantini all'aperto, anzi qualcuno degli abitanti dice anche troppo, perché immaginati la movida anche nel periodo invernale comincia a diventare un po' un problema. E poi c'è il quartiere della Marina dove abbiamo tanti
Aspetta una
ristoranti.
cosa, in Piazza Yenne c'è la statua di Carlo Felice di Savoia, il re di Sardegna.
Esatto, esattamente.
E poi sempre là vicino c'è la strada dello shopping, che dovrebbe essere via Manno.
La via Manno con l'arteria che continua anche in via Garibaldi, che sono diciamo, le strade
Le
storiche
strade
dello
storiche dello
shopping.
shopping.
Esattamente, dove ci sono insomma, i negozi con le griff un po' più prestigiose. No? Erano le uniche zone importanti di Cagliari dove sino a 25 anni fa si andava a fare le compere. Ora con i centri commerciali le cose sono un po' cambiate, però la gente sta tornando, forse anche con l'arrivo dei turisti, stanno di nuovo, insomma, riprendendo un po' piede. Per esempio, sono sorte anche diverse librerie che sono delle tipologie, che offrono anche materiali per i turisti, no? Sia la nostra produzione letteraria, ma anche le guide un po' turistiche e informative, sia sulla storia che anche insomma, sui monumenti e sui luoghi da vedere. Quindi, insomma, c'è di che, oltre
Certo,
chiaramente ai
certo.
nostri normali info point, come in altre città, ecco.
Ovviamente. Quindi siamo ancora nel primo giorno, giusto?
Eh sì, allora si potrebbe pensare, ma appunto magari di concludere la giornata, io direi, a Cagliari, quindi vedere magari la città a fine giornata, soprattutto per esempio se fosse il periodo estivo, può essere anche molto carino andare a trascorrere per esempio a cenare, comunque a fare una passeggiata magari dopo cena verso la spiaggia del Poetto che si anima, in realtà si anima anche all'ora di pranzo, anche nel periodo invernale e nel fine settimana, nel periodo invernale, però ovviamente nel periodo estivo capirai che tutto questo è ancora più intenso, insomma.
Certo, anche perché poi d'estate, nel periodo estivo, e comunque anche da voi dura tanto, io lo dico perché
Eh
essendo
sì,
siciliano da noi dura tanto, ma anche da voi
certo,
dura tanto,
sì.
dice sono godibili le spiagge, godibile il mare.
Assolutamente,
La
insomma, il
Sardegna
clima.
tutta,
Sì,
tutta, dal sud al nord, quindi non...
certo. Diciamo che abbiamo un po' per certi versi una primavera molto lunga, ma poi nel periodo estivo, insomma, ci si prolunga, direi, almeno sino all'inizio di novembre, senz'altro.
Perfetto.
Che può essere un problema per la pioggia, questo però, nel senso che ci sono
Vabbè.
degli anni tipo questo in cui insomma abbiamo sofferto, adesso per fortuna l'acqua è arrivata, ma insomma, credo un po' tutti i paesi del sud, no? Hanno questo handicap dell'attendiamo le piogge.
Certo. E allora, poi dove andiamo? Cosa mangiamo a Cagliari?
Allora, come ti dicevo, diciamo, le specialità, sicuramente le più, diciamo, la cucina cagliaritana vera e propria è quella del pesce. Quindi, per esempio, la fregola con le arselle, che sono, no, come delle vongole, che si può fare sia in bianco che anche in rosso, ma anche le varie, per esempio, grigliate di pesce. Troviamo per esempio i primi tipici sono gli spaghetti o appunto la fregola, come dicevo prima, e poi
Cos'è la
sicuramente
fregola?
allora la fregola è non so, il couscous, ok?
Sì.
E sono dei grani però più grossi, quindi viene preparata facendo roteare la mano con la semola inumidita e un po' di olio, in
Così
modo
come
che
si fa il
piano.
couscous, si incoccia il
Esatto,
couscous, si dice.
in modo tale che alla fine a noi abbiamo dei grani, la fregola può essere prodotta con grani piuttosto grossetti oppure più piccoletti, e poi viene fatta cuocere per esempio in brodo e poi insieme alle arselle, quindi un primo di mare vero e proprio, ma anche per esempio può essere cotta più semplicemente con il pomodoro. Fresco e quindi in una versione diciamo un po' più semplice, ma altrettanto buona perché è una cosa, insomma, è un cibo piuttosto completo e anche insomma appetitoso e saziante, per cui per esempio questa forse è un po' una particolarità, ecco, dei luoghi un po' più a sud in Sardegna piuttosto che a nord. E poi, vabbè, gli spaghetti sicuramente con le cozze, con le arselle, con i gamberi, insomma, con tutto ciò che ha a che fare col mare. E poi, come vi dicevo, le grigliate, fondamentalmente questo, ma il pesce può essere, insomma, servito con varie modalità, i molluschi. Potete trovare, ma questo è tutto piuttosto più caro, evidentemente, anche l'aragosta, anche se l'aragosta è proprio tipica, tipica di Alghero, però anche nel Golfo di Cagliari viene pescata e chiaramente diventa un cibo, decisamente più, insomma, più costoso, un po' di lusso.
E come costi? Sono
Mangiare.
abbordabili? Sì, per mangiare. Dormire, poi
Ok.
ognuno sceglie se vuole andare a
Certo.
dormire in un B&B o in un albergo 5 stelle.
Certo. Allora, per mangiare possiamo trovare diciamo, dei localini, chiamiamoli delle trattorie, nella zona anche della zona della Marina, per esempio, dove possiamo mangiare un pranzo di pesce, quindi diciamo un primo, un secondo e magari anche un antipastino con qualcosa di particolare, con del vino. Quando parliamo di pesce, in genere parliamo almeno di 35 euro. Dopodiché, se andiamo in un ristorante più rinomato, ovviamente possiamo spendere anche quei 50, 70, dipende un po' anche da cosa vogliamo mangiare. Però, perciò, per le cose che ti ho descritto prima, diciamo che in una trattoria con 35 euro mangiamo tutto
Quindi
questo.
diciamo una cifra non troppo esosa.
Esattamente, esattamente.
Andiamo
Ovviamente.
avanti.
Allora,
Secondo giorno, anche perché diciamo il tempo corre, quindi secondo giorno.
Allora, il secondo giorno ci spostiamo dal mare, andiamo verso la collina e poi la montagna. E quindi io vi propongo appunto di andare a conoscere un'area che è quella dei Sette Fratelli, dove andiamo a vedere la foresta vera e propria, quindi avere un'idea di questa foresta che è estesa oltre 5.000 ettari. È una foresta che è totalmente separata dai centri abitati, non ci sono diciamo, neanche piccoli centri all'interno della foresta. E questa sua caratteristica ne ha fatto da sempre forse uno dei motivi per i quali le popolazioni l'hanno sempre guardata con un po' di, diciamo, di timore, perché proprio perché era così isolata, diversi banditi sono andati a nascondersi lì, cioè chi era fuori legge, chi fuggiva la giustizia per un qualche motivo andava a rifugiarsi in questa zona e quindi di conseguenza faceva, diciamo, degli assalti a chi era obbligato a passare da questa foresta per andare verso la costa est. L'antica strada passava proprio dentro la foresta e da questo sono poi sorte delle leggende, ovviamente, tra cui quella del nome della foresta dei Sette Fratelli, che secondo una leggenda appunto sarebbero sette banditi che assaltavano le persone che si trovavano a passare di là e che vennero punite da Dio proprio per le loro malvagità. Questa ovviamente è una leggenda vera e propria, però ha dei fondamenti. Noi abbiamo dei dati storici, pensate addirittura di assalti avvenuti entro la metà del Novecento. Quindi di tempi veramente recenti, proprio perché la gente per spostarsi anche, diciamo, intorno al dopoguerra, quindi entro il 1950, era costretta a passare di là e ancora qualcuno di questi fuorilegge comunque viveva in questi luoghi.
Viveva, ora non ci vive più.
No, ora non ci vivono più, è evidentemente diventato, diciamo che è un po' più vissuta dagli escursionisti, va, questa
infatti.
zona. È gestita dall'Agenzia Forestas, che è una, diciamo appunto un'agenzia regionale che si occupa di tutte le foreste in Sardegna, sia a livello di sentieristica che del verde, che anche della fauna selvatica presente. Per esempio nella foresta Ste Fratelli c'è il cervo sardo in particolare, che è abbondante. Diciamo come i numeri è ben presente. È
Stiamo
uno dei.
parlando di migliaia di ettari, giusto?
Sì, 5.000 ettari e rotti, quindi è una bella estensione. In pratica, noi possiamo attraversare, c'è la possibilità di fare una bella escursione che è una traversata a piedi da un versante all'altro. Si arriva nella zona di Castiadas, che è un paesino, un piccolo borghetto, diciamo, che c'è a sud-est, molto vicino alla costa, che era sede di un'antica colonia penale fondata nel 1800. 76, dall'allora governo Sabaudo, che voleva bonificare quell'area perché si trattava di un'area paludosa, e quindi hanno inviato una trentina di detenuti che si trovavano nella colonia penale delle Saline di Cagliari. Questi remi remi sono arrivati sulla costa est, poveretti, devono aver fatto veramente un viaggio faticosissimo. E arrivati lì hanno iniziato a costruire l'edificio nel quale venivano rinchiusi i galeotti, diciamo meno, come dire, meno obbedienti, quelli un pochino più agitati, che erano tra l'altro sottoposti a torture, che sono purtroppo ben documentate, mentre gli altri lavoravano come nelle colonie penali, anche attuali, lavoravano all'aperto. Chi lavorava in montagna a tagliare gli alberi e a fare carbone, per esempio, chi invece lavorava in allevamento, avevano anche un caseificio, quindi insomma c'erano veramente attività varie. Chi lavorava in agricoltura, coltivazione di orzo, di vite, e così via. Quindi era una vera e propria azienda, questa colonia penale, che ha lasciato veramente moltissime tracce della sua presenza. Noi camminando nei boschi troviamo ancora le aree carbonili, ma troviamo anche gli edifici nei quali i galeotti dormivano. Addirittura pensate che c'è un punto dove si vede in maniera molto evidente il forno nel quale venivano cotte le ceramiche che servivano sia per l'uso della colonia penale che anche per la vendita all'esterno. È rimasto un edificio che è quello in cui i galeotti erano, diciamo, rinchiusi, appunto, quelli, come vi dicevo, un po' meno obbedienti. È rimasto questo edificio ed è stato adibito a museo. Quindi è possibile vederlo, c'è una bella documentazione fotografica che risale appunto all'apertura della colonia penale e finisce con la chiusura della stessa nel 1956, quando l'attività di bonifica è terminata e quindi i territori della colonia sono stati quelli montani, diciamo, ceduti a quella che era l'azienda Foreste Demaniali, che attualmente appunto è l'agenzia Forestas, mentre i terreni privati, diciamo più, come dire, valivi, e le zone dove c'era allevamento, sono stati ceduti a dei privati dell'area, che avevano appunto bisogno di lavoro e potevano ottenere questi terreni purché riuscissero ad avere un fatturato, insomma un guadagno dalle loro attività equivalente più o meno, diciamo, ai nostri 700 euro mensili. Quindi
Sì.
dovevano ottenere, insomma, un discreto
Devono tenere
tenore.
un discreto tenore, come dici.
Esatto.
Parlavi poco fa di cervo sardo.
Sì,
C'è
esatto.
una razza endemica che
È
trovo
una
residua proprio.
sottospecie,
Sì, ma ce ne
esattamente.
sono non molti esemplari. Addirittura si parla di circa 2100, quindi non sono proprio così tanti.
No, allora non sono, se sentite i cacciatori, chiaramente sentirete altre versioni, però
Vabbè.
il problema del cervo
Personalmente
sardo.
sono animalista, quindi non mi creo il problema dei cacciatori.
Allora, da noi la caccia al cervo sardo è vietata, è una specie perché, essendo il cervo sardo una sottospecie endemica che vive solo in Sardegna e Corsica, abbiamo avuto alla fine degli anni 70 un periodo in cui l'animale, la specie si stava estinguendo. Erano rimasti tre unici punti. La foresta dei Sette Fratelli era uno di questi tre, nei quali allora era stato deciso di catturarne alcuni individui, metterli in recinti per il ripopolamento, e una volta che questi animali si sono riprodotti, si è iniziato a ripopolare esternamente.
Certo,
Ok?
perché hanno fatto delle attività di protezione.
Sì,
Sì.
dopodiché, una volta che il ripopolamento in loco è terminato, hanno iniziato a catturare degli animali e a ripopolare le zone in Sardegna dove storicamente il cervo era presente, ma dove era sparito. Questo progetto si è, diciamo, ormai concluso, nel senso che il ripopolamento è ormai avvenuto, e addirittura si è fatto anche un progetto di gemellaggio con la Corsica, dove anche lì il cervo si era estinto del tutto e dove è
È stato
stato
riportato.
reintrodotto, esatto,
Sì. E
grazie diciamo, agli individui sardi,
in
no,
tutto
più che sardi.
questo, dentro l'ex caserma forestale, è stato dedicato un museo proprio al cervo sardo.
Esatto, c'è un museo che racconta della presenza del cervo sin dai tempi più antichi, ci sono dei plastici che raccontano com'era per esempio nel periodo dell'epoca nuragica la zona e per esempio ci sono anche delle curiosità, la maschera del comune diciamo, che ha la maggiore superficie per quanto riguarda il Parco dei Sette Fratelli, cioè il comune di Sinai, che è quello insomma, a cui afferisco anch'io, ha per esempio la maschera carnevalesca tradizionale che è quella del cervo,
Del cervo
proprio
sacro.
Ijrebus noi li chiamiamo, e quindi ci sono anche delle, proprio delle curiosità di questo tipo e poi è possibile vedere per esempio le pelli di animali che, insomma, che una volta morti sono
Vengono
stati
custodite.
utilizzati, certo, e c'è una parte poi dedicata anche alle trappole varie purtroppo che si sono trovate alle varie tipologie insomma di cattura illegale e che servono insomma a livello educativo a far capire alle persone quale sia il
Cosa
danno.
non va fatto?
Per quanto riguarda il cervo,
Sì, no, dice fa capire alle persone cosa non va
ah,
fatto
scusami,
mettendo
perché
trappole o uccidendo gli
certo,
animali.
non solo perché ti dirò, io aggiungerei, consentitemelo questo, appunto, io sono naturalista e quando si incontrano i cervi, una cosa da fare, innanzitutto non è facile farlo, però non vanno accarezzati, cioè i selvatici non si toccano, né gli si dà cibo. Questa è una cosa che non è semplice far capire, perché poi noi creiamo dei gran problemi facendo queste cose. Non solo abituiamo gli animali alla nostra, diciamo alle persone, e quindi magari si avvicinano incautamente e vengono appunto, come dire, offeriti o addirittura battuti da chi ha intenzioni diverse, dalle nostre che vogliamo semplicemente osservarli, ma anche il cibo crea loro dei problemi perché il cibo che noi mangiamo non è il loro, insomma.
Sì, va
Quindi
rispettato l'animale come se
va
fosse
rispettato.
una
Sono
altra essere, quindi
selvatici,
ognuno
certo.
vive nel suo. Invece, che cos'è l'arco dell'angelo?
Allora, l'Arco dell'Angelo è una località che si trova lungo la cosiddetta strada statale 125 vecchia ed era un arco di roccia vero e proprio che
Di
sovrastava
granito rosa.
proprio, sì, esattamente, sono dei porfidi, è una zona molto spettacolare. Quest'arco di roccia purtroppo è stato abbattuto perché era pericolante, pian piano la roccia si è degradata probabilmente anche quando è stata fatta la strada, per cui l'arco fisico di roccia è stato, diciamo, non è più visibile, però sulla strada si transita e si vede il corteo delle rocce. Intorno è una gola molto stretta dove scorre un fiume che si chiama Rio Cannas.
Un canyon.
Esatto, un vero e proprio canyon che in realtà noi attraversiamo quando facciamo acqua trekking, là, cioè facciamo un'attività nel fiume con la quale percorriamo il corso d'acqua e quindi passiamo a fianco al fiume o anche nel letto del fiume dove c'è l'acqua più abbondante e si nuota, per esempio, una delle attività che si possono fare in quest'area, anche più a valle e anche più a monte.
Bene, terzo giorno ci siamo o
Ok, sì, io direi che il terzo giorno andiamo a vedere la componente archeologica
no?
di quest'area. Noi abbiamo testimonianze molto abbondanti della civiltà nuragica, che per chi viene da fuori ovviamente è una novità. Quindi io direi che si può fare un itinerario che porta a vedere dei nuraghi che noi abbiamo. Si trovano in una zona un po' periferica della foresta Sette Fratelli, ma i nuraghi erano probabilmente l'abitazione del capotribù, diciamo probabilmente perché non abbiamo niente di scritto, però dai ritrovamenti si capisce. Sono, diciamo, delle
Nuraghe
sorte.
Safraigada?
Allora, il nuraghe Safraigada è proprio un nuraghe al quale ci si può avvicinare con l'auto in maniera molto efficace, sono 3 minuti a piedi. Poi, Safraigada vuol dire, è una, diciamo, deformazione della lingua sarda da Fabre Facta, era la strada costruita con la modalità dei romani. E questa strada collega La vecchia 125, che è quella strada di cui parlavamo prima, vicino proprio alla foresta Sette Fratelli, con una, anzi, sì, una tomba di giganti e poi in risalita il nuraghe Safraigada. Quindi questa è una strada di origine nuragica e poi ben sistemata dai romani. Questo nuraghe Safraigada si affaccia su una valle nella quale c'è questa frazioncina che si chiama Sagorti, Corti Ois, e che è un antico abitato dell'epoca medievale. Il nuraghe Safraigada è una torre che è in parte costruita appoggiandola a dei grossi blocchi di granito. Questa tipologia costruttiva è ripetuta in un nuraghe che si trova esattamente nella stessa linea del Safraigada e che è totalmente nascosto perché la componente della roccia preesistente è preponderante e quindi noi riusciamo a vedere l'altro nuraghe che si chiama Sul Formigoso, cioè la località ricca di formiche, vuol dire, che è esattamente allineato all'altro. Questi nuraghi proprio, come dire, dominano tutta la valle e da questa zona io ho fatto 2 settimane fa un'escursione, in quella zona, abbiamo fatto anche un concerto all'aperto lì, ai piedi dei nuraghi e la gente è rimasta veramente meravigliata per i panorami bellissimi sul golfo che si possono godere da quest'area. Chiaramente questa esposizione dei nuraghi era funzionale al controllo del territorio, no? In maniera
Certo.
più che chiara.
Comunque, una cosa che c'è da ricordare è che il Parco dei Sette Fratelli non ha un biglietto d'ingresso,
No,
quindi è visitabile, l'ingresso è libero.
sì, assolutamente sì. Anzi, devo dirti che Parco dei Sette Fratelli si trova scritto. In realtà il parco esiste solo sulla legge, sulla carta. Esiste una legge, la legge 31 dell'89, nella quale è stato istituito come idea il Parco dei Sette Fratelli, ma in
Allora
realtà
chiamiamola area di interesse naturalistico, va meglio così.
esattamente,
Sì,
esattamente. No, nel senso che induce erroneamente a pensare che esista una
è un
struttura di
parco
parco.
chiuso, sì.
In realtà l'unica cosa è questo sì, esiste un'oasi permanente di protezione faunistica, cioè la caccia è vietata tutto l'anno nell'area dei Sette Fratelli.
Certo,
Okay? Però per
questa è
esempio
una
già
cosa.
l'area dei nuraghi è già fuori e quindi è un'area nella quale si può cacciare. E
Certo.
invece l'altra cosa interessante, questa io direi che è il caso di segnalarla, è la tomba di giganti che si trova lungo la strada per arrivare al nuraghe Safraigada. Questa tomba di giganti è praticamente intatta.
Is
Viene,
conscious, perché?
ecco,
Tomba
allora,
dei giganti sono is
Isconcias.
conscious.
Allora, in realtà è un errore quelli Isconcias, perché quella zona si chiama come toponimo Isconcas, cioè le teste, perché intorno alla tomba ci sono dei roccioni granitici cavi, sono dei tafoni, che sono arrotondati come tante teste, come dei crani,
Ah,
ok? Quindi
sì.
quella zona si chiama così. Più in basso c'è un'altra zona che è vero che è Isconcias perché erano le concerie. Ok? Quindi qualcuno ha poi allungato, diciamo, questo termine anche alla parte alta, ma non è così. Le tombe di giganti sono sepolture collettive pre-nuragiche, monumentali, sono degli edifici veramente grandi, che stupiscono per la perfezione della costruzione.
Stefania, dobbiamo chiudere
Eh
e
sì.
quindi ti lascio un minuto per dire perché vengo in Sardegna, perché vengo dalle parti di Cagliari a visitare Sette Fratelli e cosa non mi posso perdere.
Ok, vieni in Sardegna secondo me per vedere un ambiente molto particolare che raccoglie in una superficie molto limitata una grandissima variabilità, sia biodiversità ma anche diversità morfologica, diversità di paesaggi. Cosa non mi posso perdere? A mio parere tutto ciò che è civiltà nuragica, oltre alla gastronomia, devo dire, enogastronomia. Queste tre accoppiate, secondo me, fanno della Sardegna già un motivo per arrivare. Ci sono tanti luoghi che non sono conosciuti, come quest'area appunto del sud-est, e che invece sono davvero interessanti.
Bene, a questo punto io direi che abbiamo concluso il nostro viaggio. Prima di chiudere, mi ricordi per favore blog, in canali social, come ti possono trovare?
Ok, allora io ho un mio sito, la mia attività si chiama Alla Scoperta Di, quindi su www.allascopertadi.it trovate tutti i riferimenti alla mia attività, la descrizione insomma, di tutto quello che si può fare. Sui social io ho un profilo Stefania Contini o anche Alla Scoperta Di, mi trovate in modo indifferente con tutti e due, e invece su Instagram trovate me Stefania Contini, che sono sempre
Sei
io.
sempre tu.
Sì.
Bene, Stefania, grazie, di averci guidato in questo itinerario, la scoperta di Cagliari e la foresta Sette Fratelli. Ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio. Non dimentico, innanzitutto ti saluto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao Stefania.
Grazie a voi, grazie Ninni, vi aspettiamo in Sardegna comunque, va bene?
Ovviamente, una visita si deve fare.
Senz'altro.
Ringrazio Greta Leone del network Posti e Pasti per aver sposato gratuitamente la collaborazione con Non Volare Ma Viaggiare e suggerito per accompagnarci nei nostri viaggi le guide associate al network, che ricordiamo è una rete di oltre 60 guide abilitate, selezionate operanti in Italia, Europa e New York, a disposizione di privati e aziende per visite guidate, escursioni, tour, degustazioni, eccetera, eccetera. Per conoscere le guide che fanno parte del network, come Stefania, richiedere l'organizzazione di visite oppure usufruire di sconti o iscriversi agli loro eventi, visitate il sito postiepasti.com o iscrivetevi alla loro newsletter oppure seguiteli sui canali social. Vi ricordo che io sono Ninni Ricotta e avete ascoltato il podcast di Viaggi Non Volare Ma Viaggiare. Potete ascoltare le puntate di questo podcast sui canali Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Mood Italia Radio è presente su Facebook e Instagram. Potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici sulle varie piattaforme di podcast. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!
Hai ascoltato il podcast Non volare, ma viaggiare di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.